uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day from Venice Film Festival.
Fred Film Radio dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Siamo venerdì, domani finisce. Io, Federico, insieme ad Angela Prudenzi, siamo qui per raccontarvi quello che succede oggi. Che ci stiamo avvicinando alla fine. Sei un po' triste?
No. Sì, da una parte sono un po' triste, dall'altra, vabbè, le cose belle finiscono.
Giornata intensa per quanto riguarda The Soup of the Day, avremo numerosi ospiti, fra poco Gianluca Mattarrese che presenta
la Seance,
poi assegniamo il premio Fred a un'attrice molto conosciuta italiana che fra poco sentirete, e poi parleremo ovviamente di questa giornata, forse avremo una componente della giuria di Orizzonti molto conosciuta che è Nadia Terranova, insomma una serie di ospiti, e in tutto questo dobbiamo anche raccontarvi dei film di oggi. Lo facciamo dopo questa canzone.
Fred.
Continuiamo The Soup of the Day dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Parlavamo prima di uno dei film che passano oggi, e siccome lui ha un trattamento di favore, diciamolo, che è uno dei nostri preferiti, lo abbiamo voluto anche...
Non so se lo merita.
No, non se lo merita, no. Sicuramente. Gianluca Mattarrese, regista del film che passa oggi alla Settimana Internazionale della Critica, che si chiama La Dernière Seance.
L'ultima sequenza.
Sei un po' emozionato?
Last chapter. Molto emozionato, perché sempre è un'emozione la prima volta, e questo il film è sulla l'ultima volta tradotto in italiano, ma questa è la prima volta che il film incontra il pubblico, quindi poi in una sala bellissima come la Sala Perla, come evento di chiusura della settimana, è un grande onore, sono molto felice.
Anche perché ci sono grandi aspettative, diciamolo. Abbiamo avuto ospite anche Beatrice Fiorentino, che ha parlato del tuo film, ha detto che insomma lei lo ha amato moltissimo, quelle poche persone che l'hanno già visto ne hanno parlato bene, però è un film che farà parlare.
Sì, infatti Beatrice quando mi ha invitato è stato quello, mi ha detto proviamo a lanciare una piccola bomba a Venezia, perché ovviamente sono tematiche, quello che tratta il film è qualcosa di audace, e quindi ci proviamo, quindi è stata veramente una sostenitrice da subito del progetto, e sono molto onorato.
Abbiamo accanto anche il protagonista meraviglioso della Dernière Seance, che sentirete più tardi intervistato in francese da Angelo. E noi abbiamo incontrato Gianluca al Torino Film Festival due anni fa.
Dove già ci eravamo innamorati del suo primo documentario.
Addirittura abbiamo fatto una round table dedicata a quel documentario.
E alla sua famiglia, ecco.
Che era un film molto, come dire, personale.
Sì, questo lo è ancora di più.
Sì, alla mostra del cinema di Venezia.
Ci sono tante passerelle, diciamo, tante cose in comune con Fuori Tutto, anche se il tema, diciamo, non è lo stesso, però diciamo che alla fine mi sento di aver sviluppato una scrittura abbastanza personale, questa vicinanza col soggetto, con quello che filmo, e la relazione, perché ancora una volta il film è una relazione. Prima ero il figlio, ero il fratello, adesso invece il film è un racconto, la storia di un ex amante, e sono presente nel film come anche prima lo ero in un'altra veste, quindi il mio sguardo su questo personaggio è per me il film, non è un ritratto di un personaggio, ma è più che altro quello che siamo noi e lo sguardo che io ho su questa persona.
Il tuo è sicuramente un cinema totalizzante, appunto, perché ti metti in scena con le tue idee, con la tua essenza, col tuo corpo. Hai avuto immediatamente, cominciando a lavorare, l'esigenza di metterti così in discussione, perché anche in Fuori Tutto comunque tu racconti una storia tra virgolette scabrosa, nel senso che racconti un fallimento che è ai limiti del, come dire, del lecito, no? Ecco, e in questo caso racconti un'altra storia che ha i limiti del lecito per l'opinione pubblica. Ecco, che senso ha per te tutto questo?
Ma io forse, perché non ho pudore per quanto mi riguarda, ce l'ho per coloro che filmo. Ci sono delle valigie che non apro, mi hanno chiesto ieri in un'intervista con Bernard, io apro la sua valigia per mia mamma e mio papà, apriamo veramente un vaso di Pandora che è la nostra famiglia, i nostri traumi, le nostre crisi, però per quanto mi riguarda io forse proviene la mia esperienza teatrale. Io sono nato dal teatro, continuo a far teatro, sono attore, ho molto agio e dimestichezza col corpo, con l'improvvisazione, e lo uso anche nel modo di filmare, perché instauro un'empatia con quello che filmo, che è azione-reazione, ascolto, e quindi forse io mi uso come veicolo, come strumento, come fossi un musicista che ha il suo strumento e che è la camera, ma è anche il mio personaggio, sì, me stesso, le mie storie, il mio corpo in questo caso.
Beh, infatti non c'è alcuno stacco tra te e la camera. Questo è straordinario in questo film, cioè in questo film ancora più che nell'altro, cioè si avverte questa immediatezza, cioè proprio non senti la camera.
È vero, perché in Fuori Tutto comunque la storia è la mia famiglia alla fine, io poi mi sono comunque messo al servizio di questa storia. In questo film, come dicevo, è il rapporto, il film, è anche il regista che evolve lo sguardo, che progredisce, perché da metà film in poi io divento più osservativo e all'inizio sono provoco, e io so che è un po' teorico quello che dico, però ho voluto esplorare anche il ruolo del colui che filma e colui che è filmato, è diciamo il paradosso principale del cinema, e questo rapporto di dominazione e dominato c'è anche teoricamente nella teoria delle immagini. Quindi da metà film in poi io sono in osservazione, sono dominato e sedotto dalla sua storia, mentre all'inizio provoco e cerco di in qualche modo portarlo sulla mia strada.
Sì, ma c'è anche un ribaltamento però in questa idea del dominato e dominante, perché all'inizio sei tu che sei più dominato e poi invece tu come regista domini, quindi insomma è un continuo ribaltamento di ruoli che è molto interessante.
Ed è anche proprio stilisticamente e visivamente, all'inizio il film comincia con delle sex tapes, se vogliamo dire, filmate, in cui mi si filma, in cui Bernard mi filma improvvisamente. Questo è un espediente anche molto narrativo, io mi accorgo dell'intimità che si trova in queste sex tape, che non è solo quella del gioco erotico. In quanto documentarista, in quanto regista, storyteller, trovo il terreno di un racconto che per me è importante, allora gli dico: ora ti filmo io, ed è questo il via vai, il gioco permanente nel film.
Tu dici che sei nato dal teatro, però hai una presenza, comunque un'esperienza molto molto forte, importante nella televisione, no?
Sì.
Anche nella televisione, nella reality.
Assolutamente.
Quanto c'è di quell'esperienza lì nel tuo cinema?
Diciamo che io non je ne crache pas dans la soupe, si dice, non sputo nella zuppa, perché ho imparato moltissimo.
Soprattutto qui, perché questo
super day.
Non ci provare.
Perché reality mi ha insegnato in qualche modo a scrivere e lavorare con il reale. È banale quello che dico, però les enjeux, gli obiettivi sono diversi ovviamente quando si ha una storia personale da raccontare, si ha il tempo di entrare in relazione con la materia, con il personaggio. In reality, in TV non si ha questo tempo e si ha una lista di regole di quello che si deve consegnare come storia, però il rapporto che hai con i soggetti, con i protagonisti, sono reali, io sono reale. Ho imparato da questa esperienza l'empatia, la fiducia che tu instauri con coloro che filmi. Ovviamente hai sempre, ma anche quando filmavo mia mamma che piangeva alla fine del film, o filmo Bernard che non riesce a staccarsi la cintura di sicurezza, io potevo staccargliela, ma sono rimasto lì a filmare. E quel paradosso anche del documentarista, del film del reale, non intervengo, ecco. Quello è qualcosa che ti puoi sentire come documentarista e regista disonesto, manipolatore. Sto cercando di avere quello che mi serve per il mio film, per il mio racconto, però poi ti dici, l'obiettivo è un altro, non è lo stesso di quando invece devi vendere degli spazi pubblicitari per un programma televisivo di reality o uno stipendio alto che ti danno ogni giorno per fare questa cosa. In questo lavoro personale non ci sono stipendi alti, soprattutto questi tipi di film di economia molto bassa, ridotta, e l'enjeu, l'obiettivo, non è lo stesso.
Dal punto di vista proprio del racconto, la sensazione mia, ma magari mi sbaglio, è che non sia così scritto come tanti altri documentari, no? Ultimamente abbiamo un diffondersi del cosiddetto documentario di narrazione in cui tu ti rendi conto che qualsiasi cosa è assolutamente scritta. Ecco, nella The Near Seance questa cosa non si avverte, è così oppure
in realtà
sei stato tanto bravo?
C'è una struttura narrativa molto molto solida, e ho scritto con Nico Morano, che era anche lo stesso coautore di Fuori Tutto. Questa volta io andavo a girare, tornavo, facevo premontati e scrivevamo insieme, poi ripartivo a riprendere, perché i personaggi lì, la situazione è quella. Io ho molto scritto questo film, però veramente partendo dal reale, quindi forse il personaggio, la nostra relazione che è veramente credibile, e che dà questa impressione veramente di, però per esempio tutto il rapporto con che evolve, il nostro rapporto che evolve, ho avuto bisogno di prendere una distanza, e la scrittura serve veramente a quello.
Quindi per rispondere alla tua domanda è stato molto
esatto.
Bravo.
Mi sto facendo
bravo.
Un complimento da solo.
No, te lo facciamo noi.
Dai Luca, grazie moltissimo per essere stato con noi ancora una volta. In bocca al lupo per la proiezione oggi. Abbiamo qualche aspettativa, sappiamo se il film sarà distribuito, non sappiamo niente ancora.
Il 6 è appena subentrato sul film, e faremo sicuramente un'uscita in Francia. Dobbiamo ancora capire tutto. Questo è veramente il battesimo del film.
In bocca al lupo,
grazie
per tutto, e grazie per essere stati con noi. Noi continuiamo The Super Today, torniamo fra poco con Alvaro Ormacher.
Red Film Radio.
Dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, su Fred abbiamo. È arrivato il momento, Angela. È arrivato il momento di assegnare il Fred Award di quest'anno ad un artista che amiamo molto, che siamo molto orgogliosi abbia accettato il nostro premio, che ha già vinto premi ben più prestigiosi, però speriamo che il nostro Fred Award, che è un premio così che premia coloro che si distinguono nel panorama degli artisti che hanno anche così la possibilità di andare su diverse culture e che portano anche alto il nome, no, dell'Italia, del nostro paese nel cinema internazionale. E con noi Alvaro Ormacher, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Alba, allora io partirei con la lettura della motivazione, così subito sentiamo come la commenta. Metto gli occhiali perché non vedo niente, eccola qua. Fred Film Radio è orgogliosa di attribuire il Fred Award a Venezia 78 ad Alvaro Ormacher, attrice sensibile e raffinata che ha contribuito a rinnovare il cinema italiano con il suo stile interpretativo originale, immediatamente riconoscibile, eppure sempre nuovo e sorprendente. Con la sua straordinaria naturalezza, Alvaro Ormacher conferisce ai film da lei interpretati una speciale intensità che spiazza e cattura, assorbe profondamente lo spettatore, suscitando emozioni e interrogativi come la grande arte deve fare. Fred apprezza in particolare la qualità e la varietà delle produzioni a cui Alvaro Ormacher ha partecipato, nobilitando e impreziosendo il cinema d'autore italiano e sperimentando lingue e mondi diversi in una dimensione sempre più interculturale. Ti ci ritrovi? Perché tu sei consapevole di questo, perché sei indubbiamente unica, no?
Intanto mi commuove questa motivazione, mi onora e vi ringrazio sinceramente. No, io non sono capace di guardare a me stessa in una maniera... non riesco a essere precisa sul mio percorso, su quello, diciamo, lavoro molto istintivamente, quindi poi ascoltare quello che gli altri vedono rispetto a un lavoro fatto sicuramente con una grande passione e una grande concentrazione mi colpisce e come ti dicevo mi commuove.
Come sei capitata in questo mondo?
Beh, ci sono capitata perché ci volevo capitare, nel senso che ci sono capitata partendo da una scelta sbagliata, nel senso che quando avevo 18 anni mi sono iscritta alla facoltà di medicina, sicuramente per senso di responsabilità, mi sembrava che fare il medico avrebbe dato, avrebbe giustificato i miei anni di studio. Sono una persona molto responsabile, quindi mi sembrava che gli sforzi della mia famiglia sarebbero andati a buon fine, perché io sarei diventata un medico e quindi in qualche modo avrei potuto aiutare gli altri e anche loro. E mentre però frequentavo la facoltà di medicina, tutti i giorni passavo di fronte a una piccola scuola di teatro e il mio sogno di bambina era fuggire con un circo, diventare un'acrobata. Studiavo ginnastica artistica in una maniera ossessiva, ero spericolata, mi lanciavo in salti mortali tra, non so, le rotoballe di fieno, perché noi vivevamo in campagna. E quindi quando con la maggiore età passavo di fronte a questa scuola di recitazione, di teatro, una sera ho avuto il coraggio e sono salita, e questa segretaria di questa piccola scuola, però importante, fiorentina, mi ha detto: guarda, la lezione è appena iniziata, vai. E io sono entrata in questa stanza dove un gruppo improvvisato di attori, tutti con una grande passione, ma tutti con dei mestieri alle spalle, degli studenti o delle persone che comunque coltivavano la passione teatrale come un ritaglio della loro vita, mi hanno accolta. E io ho iniziato a lavorare con loro, sono entrata nella compagnia e piano piano ho capito che quel desiderio per me non era un ritaglio di tempo, ma lì io trovavo la pace con me stessa, la realizzazione di quella tensione che mi abitava da bambina, lì trovava motivo di esistere in me. E quindi che cosa ho fatto? Diciamo, ho continuato a frequentare medicina, ma sul banco, su questi banchi enormi della facoltà di medicina, a fianco al testo di anatomia, io portavo i monologhi che preparavo per la sera successiva. E piano piano questa passione si è sempre di più ingrandita, finché ho deciso di tentare una cosa che tutti mi dicevano che sarebbe stata impossibile, ovvero essere ammessa al Centro Sperimentale di Cinematografia. E
sei stata ammessa.
Mi hanno ammessa dopo una serie di prove, provini, sai, come le fiabe dove quel personaggio deve superare una serie di ostacoli per arrivare alla porta dorata. E quella porta dorata me l'hanno aperta e mi hanno detto: sì, puoi frequentare questa scuola per 3 anni. E in quei 3 anni io, diciamo, la mia passione l'ho trasformata in un mestiere, ovvero ho studiato perché questa cosa diventasse un mestiere, e poi, finita la scuola, ho iniziato piano piano a lavorare.
Piano piano,
perché però, guarda, io
lontano.
Esatto, io ho dovuto aprire la pagina che la riguarda per riuscire a dire tutti i registi straordinari che l'hanno diretta e anche per far capire il contributo che Alba ha portato all'interno dei film, no? Cominciamo con Carlo Mazzacurati, Luca Guadagnino, Daniele Lucchetti, Silvio Soldini, Peter Del Monte, Pupi Avati, Giorgio Diritti, Marco Bellocchio, Emma Dante, Costanza Quatriglio, Saverio Costanzo, Laura Bisperi, e ovviamente Alice, tua sorella. Alice. Le meraviglie, mi sembra proprio che raccontino questa meravigliosa fiaba di voi che da ragazzine. Poi sai che abbiamo respirato la stessa aria?
In che senso?
Certo, perché sono cresciuta a Bolsena.
Però...
A Bolsena? Ma è incredibile, siamo vicine di casa, esatto. E vicine di atmosfera.
Sono risultati diversi.
Non sai quanto ho pianto vedendo le meraviglie.
Ci credo.
Ah sì, no,
beh, certo, quel lago lì, quelle cose, cioè, era anche la mia storia in qualche modo.
La nostra isola.
La nostra isola, esattamente.
Ma come scegli i tuoi ruoli? Perché sono talmente tanti i registi con importanza.
Sono stata di sicuro... chiaramente un attore non è, fino a un certo punto sceglie, poi è scelto. Sicuramente ho costruito ho avuto fortuna e a un certo punto ho costruito la possibilità di scegliere, quindi di capire se quel progetto mi riguardava e insomma entrare con la mia fantasia dentro un determinato progetto. Quindi posso dire che so riconoscere le cose che mi riguardano e so riconoscere i progetti a cui sento di poter dare qualcosa. Quindi molto spesso mi tiro indietro perché sento che non ci può essere uno scambio all'interno di quel lavoro. E forse quindi il criterio di scelta è proprio quello di capire se c'è un terreno fertile nel quale il mio lavoro e il lavoro della persona che narra quella storia si possono incontrare e creare un germoglio. Uh-huh. Se quel germoglio si riesce a creare e quindi poi diventerà una piccola piantina, allora sento un desiderio, una spinta, ma è una cosa molto istintiva, non c'è una logica precisa. Per questo torno all'inizio della nostra intervista e ti dico che poi vedere voi che guardate al mio percorso e ci trovate un filo rosso mi fa, dico, allora
forse ho scelto
allora
bene,
fatto bene. No, per ora,
beh, sicuramente
per ora
il filo rosso per me donna è anche quello di aver raccontato tante donne diverse ma capaci con delicatezza anche in punta di piedi di incidere fortemente nelle storie, perché si pensa sempre che i personaggi debbano un po' urlare, no? E invece Alba non lo fa mai, ma quando la vedi sullo schermo la sua presenza è potentissima e le donne che racconta sono potentissime. Questa per me è la cosa più significativa.
Grazie.
Ricordiamo che Alba è a Venezia quest'anno in due film, il film della Vispuri, che poi è il terzo film che fai con Laura Vispuri.
È un percorso profondo che abbiamo fatto insieme e dei personaggi. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto perché siamo riusciti a raccontare tre persone che oggi io posso dire di conoscere profondamente, proprio perché le abbiamo raccontate davvero in profondità, completamente diverse. Quindi Vergine Giurata, questa donna uomo, Figlia Mia, questa madre con una sensualità prorompente, una sessualità molto esplicita, paragonata a Vergine Giurata, dove invece la sessualità era proprio il problema del personaggio, fino adesso a Il Paradiso del Pavone, con questo personaggio che parla con una voce che ha un tono diverso dalla mia, molto fragile, insicuro, un po' buffo, naif. Quindi diciamo sono
personaggi molto diversi.
Sì, è stata Laura molto brava a spingermi sempre in territori a me diciamo sconosciuti, ma il rapporto di fiducia che si è creato con lei è talmente profondo che io dico non ho paura, con te posso provare a fare anche un salto mortale senza rete perché so che comunque all'ultimo momento la rete tu me la metti sotto. E quindi ecco, sì, sono felice e grata di questi tre lavori.
Immagino sia molto importante avere un regista che ti dà la sicurezza, no? Ti fa stare tranquilla nel senso.
A un attore cambia tutto, perché senti, appunto, se parliamo della ginnastica artistica, senti che comunque tu ti puoi lanciare in quell'evoluzione spericolata, ma sai che qualcuno in qualche modo ti terrà. E non è sempre così, quindi ecco, io cerco di trovare delle persone che quella rete anche all'ultimo momento me la mettono. Allora lì ho il coraggio di lanciare.
L'altro film in cui sei presente è The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, tratto dalla Figlia Oscura di Elena Ferrante. Tu giri anche in inglese molto bene, anche sembra.
Sì. In tutte le lingue, francese, tedesco.
Infatti, sai, mi manca lo spagnolo, però l'albanese l'ho sperimentato.
Già. Come ti piace lavorare per queste produzioni, girare anche in altre lingue? Ti senti abbastanza sicura da farlo? Perché
girare in un'altra lingua mi piace moltissimo, intanto perché è già un gradino che mi allontana da me e mi porta a una costruzione di un personaggio, quindi una lingua straniera immediatamente mi dà un modo diverso di esprimermi, è diciamo una facilitazione a spostarmi da me. E in particolare, sì, poi mi sono una persona, sono un'avventuriera, e quindi che un'avventura si possa spostare anche in un altro territorio o in un altro continente mi entusiasma sempre. Con Maggie è stato un incontro molto profondo. Io ho una partecipazione nel film perché lavoro, cioè ho proprio un cameo. Però conoscevo il romanzo di Elena Ferrante molto bene, e quando lei me l'ha proposto, lei mi ha chiesto: nel romanzo tutti i personaggi sono italiani, a un certo punto appaiono una coppia di stranieri. Mm-hmm. Lei ha invertito tutto, ha reso tutti i personaggi stranieri, e a questo punto la straniera è diventata l'italiana. E lei mi ha scritto una lettera molto bella e mi ha mandato questa sceneggiatura paurosa e affascinante. E ecco, io mi sono, l'ho raggiunta in Grecia, e per tutte queste leggi del Covid ho dovuto fare una quarantena di 15 giorni, quindi in realtà, anche se il mio lavoro sul set è stato ristretto, ho fatto una lunghissima esperienza.
Certo.
Perché eravamo chiusi in questa bolla in Grecia, dove quando poi tutti eravamo negativi finalmente abbiamo potuto cominciare a lavorare insieme.
Oddio, cosa volevo dire? Volevo ricordare che comunque tu hai vinto addirittura la Coppa Volpi nel 2015 o 14.
Sì.
Con Hungry Hearts insieme ad Adam Driver.
Sì. Sì.
Per cui insomma.
Sì, ma non era stato ancora il premio Fred.
Non era ancora il premio Fred, se no gliel'avremmo già dato. Questo vuol dire, questo è il punto d'arrivo.
Sì, esatto, volevo dire questo.
Questo, guarda, poi è bellissimo la motivazione.
Cioè, scusa Alba, posso chiederti un'altra cosa? Tu sembri una persona molto schiva in questo mondo del cinema, dei grandi festival. Ti trovi, sei un po' a disagio? Ti dà un po' fastidio tutta la visibilità che eventi come questo possono dare? Perché sembri una persona molto normale, lo dico ovviamente in senso positivo, no? Non te la tiri, insomma ti vogliamo bene anche per quello, voglio dire.
Ma no, allora i festival sono molto importanti per i film, quindi io ogni volta che vengo ad un festival con un film a cui tengo, la prendo proprio come una spedizione. Dico sempre, mi sembra di essere una banda di soldati che vanno a difendere con delle armi che sono dei vestiti eleganti, la fantasia rispetto al lavoro fatto, quel lavoro fatto. Poi è chiaro che tutta questa girandola, per come io sono fatta, è bella, ma è anche faticosa. Nel senso, è faticosa,
è
per tutti noi, è intensa, però credo che è importante che esistano questi festival per mettere la luce su dei progetti che poi partono da qui e possono, attraverso questa luce che hanno, arrivare al mondo. Quindi
si fa
e sono anche grata, chiaramente.
Angela, siamo già arrivati alla fine.
Sì.
Come vogliamo?
Sì, sono dispiaciuta perché sarei ad ascoltarla per ore.
Sì, infatti.
A parte le mie gaffe.
No, sei una vera scoperta. Ti avevamo già scoperto sullo schermo ormai da anni.
Sì.
E ammirato e amato, ma insomma, parlare con te è un piacere.
È molto piacevole,
raro.
Sì, sì. Starebbe qua, sarebbe bello avere ore di tempo, però puoi tornare quando, anzi adesso hai anche un microfono.
Questa cosa è stupenda.
Vabbè, grazie ancora ad Alba Rohrbacher, vincitrice del Fred Award a Venezia 78, e all the best, insomma, tutto
all the best.
Ti auguriamo ogni bene nella tua carriera professionale e nel tuo percorso personale. Grazie anche a Dio Production che ci ha permesso di raggiungerti.
E vi ringrazio, e sono una grande fan, e quindi sono grata e molto onorata di questo.
Beh, noi insomma cerchiamo di promuovere questa esperienza unica del Festival.
Sì.
Del cinema, che comunque, come dici tu, è importante,
è,
no?
Molto
per far
importante.
Arrivare i film al mondo. Ecco,
sì.
Noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo.
Sì,
grazie
fate.
Ancora ad Alba Rohrbacher e ad Angela Prudenzi. Noi torniamo più tardi.
Fred.
Siamo contenti di aver assegnato il premio a Alba Rohrbacher, meravigliosa.
Siamo insomma, felici.
Ma che carina, vero? Io sapevo che era così carina, però poi quando la incontri, avere la conferma fa piacere.
Ma anche scoprire un'Alba completamente diversa, perché lei è sempre nei suoi personaggi, insomma, queste donne a cui dà vita, si porta dietro un po' un'idea di fragilità, no? Invece abbiamo anche scoperto una giovane donna simpatica, con la battuta pronta, ironica, molto autironica, e vabbè, intelligente, questo lo sapevamo, perché non si costruisce una carriera come la sua senza un'intelligenza che è sì di tipo artistico, ma anche intelligenza reale, perché insomma le scelte quando si fanno il cuore, ma si fanno anche pensandoci, e lei indubbiamente, come ha detto, ha avuto dei colpi di fortuna all'inizio, ma poi ha saputo scegliere, insomma.
Vero. E allora, prima di andare avanti, in realtà dobbiamo fare un annuncio. Dopo il Fred Award dovremmo dare anche il Chiara Nicoletti Award, perché non abbiamo ancora detto che è nato Martino.
Ci ha messo un po', perché proprio ha detto: io, questa mamma deve stare qua, perché appena io esco da questa situazione protetta, quella scappa a Fred, quindi ha detto niente.
Ha ragione,
da fare.
Perché povero Martino non so come saranno i suoi compleanni in futuro.
Sì, i compleanni non lo sappiamo.
Forse saranno su FaceTime.
Certo, sappiamo come sarà l'ottobre, data tra il 15 e il 24, insomma, date della festa di Roma, perché secondo me li farà in collo la mamma, prendendosi il latte un po' dove capita.
Certo,
che dici te? Succederà? Secondo te la nostra Chiara rinuncia?
Che sarà altamente probabile, molto probabile.
Ma allora, anche noi la vogliamo con noi, dai, no?
La vogliamo presto. Salutiamo Chiara, diciamo che ci è mancata un po'.
Ci è mancata tanto,
anche se poi lei dietro le quinte ha continuato a fare molto finché ha potuto, e niente, speriamo di rivederla presto. Cominciamo la nostra puntata seriamente dopo questa canzone. Red Film Radio. Continuiamo The Soup of the Day da un altro studio, e Angela, ci siamo spostati dopo il premio d'Alba Rohrwacher. Noi continuiamo il nostro appuntamento con un ospite illustre, un ospite importante che non può dire niente, però poche cose.
Ma infatti perché l'abbiamo invitata se non ci dice che ha vinto alla sezione Orizzonti?
Con noi c'è Nadia Terranova, giurato della sezione Orizzonti, autrice italiana conosciutissima che è tradotta in tutto il mondo. Per dire qualche titolo, cosa diciamo, Gli anni al contrario, Dio fantasmi, sappiamo che dovrebbe scrivere anche qui, però insomma non è tanto rilassante la situazione, immagino.
Forse è troppo rilassante.
Un pezzettino del mio nuovo libro è stato scritto qui, possiamo anticipare quello?
Che bello!
No, sto scherzando, è il mio sogno, un'intervista in cui io sto zitta, non dico nulla, annuisco.
Non ci sperare.
Guarda, io sono sicuro che comunque noi abbiamo un ascoltatore londinese fedelissima che ci ascolta dall'Italian Bookshop, che è Ornella Tarandola, che sarà felice che abbiamo Nadia qui con noi oggi.
Perché la saluto con moltissimo affetto.
Quando siccome io e Ornella siamo vicini di casa, quando sono partito ho detto poi andrò a Venezia, e avevano annunciato le giurie, ma c'è la Terranova in giuria, è simpaticissima, carina, insomma, per cui ci aspettavamo. Non ci hai deluso? Cioè, tu la conoscevi già forse?
No, ci siamo conosciute qua, cioè la conosco come scrittrice, ma conoscenza diretta qua è mai stata subito simpatia.
Vabbè, sono gli occhi belli di chi guarda a fare questi giudizi positivi anche, quindi due donne straordinarie in questo caso, quindi bene, sono contenta.
Sappiamo che Orizzonti ha deliberato, anche se ovviamente è tutto top secret e non ti chiediamo niente, però vorremmo sapere un po' qualcosa su come è andata questa esperienza da giurata, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, se lo aspettavi così faticoso, se è stato faticoso o meno.
Per quanto possa essere mi sforzato stata di immaginare com'era, come sarebbe stato, per quanto possa avere cercato di immaginare come sarebbe stato stare dall'altra parte di un festival a cui ero venuta tante volte come spettatrice, effettivamente poi la realtà delle cose, come sempre, ha sbaragliato qualsiasi idea. L'unica cosa che mi era chiara era l'entità dell'intensità di ciò che avrei vissuto, ed effettivamente è un'esperienza indimenticabile, davvero unica, ma lo dico senza nessuna retorica, perché intanto perché sono una persona che prende terribilmente sul serio tutto, quindi ho cominciato a ovviamente ad avere ansia da prestazione, dovermi sentire all'altezza anche per il fatto di essere relativamente un outsider rispetto al mondo del cinema, quindi essere in questo ruolo di autrice e comunque di spettatrice, per cui ho cominciato a, appunto, a dovermi responsabilizzare fin dal primo istante, e questo ha fatto sì che arrivassi alla fine delle giornate, soprattutto all'inizio, terribilmente stanca, perché ero super concentrata, avevo paura di perdermi dei dettagli, quindi guardavo i film davvero con uno sguardo attentissimo, apertissimo, mentre magari a volte capita anche di distrarsi per qualche minuto, invece no. E poi devo dire che, appunto, per quanto uno possa essere uno spettatore assiduo, avere una panoramica così lineare di ciò che è stato prodotto nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni in questo caso, in così tante diverse parti del mondo, è un'esperienza che, concentrata in 10 giorni, crea uno stordimento, ma crea anche davvero una panoramica mondiale interessantissima, non solo da un punto di vista cinematografico, ma proprio culturale, tematico, di che cosa parla in questo momento il mondo, che fili rossi ci sono anche tra paesi che apparentemente non, per noi non dialogano, e che invece magari sotterraneamente capisci che stanno ragionando su tematiche simili. Ecco, questo è stato davvero molto interessante.
E quali sono le tematiche che hai potuto capire, vedere sotto i tuoi occhi?
Ma vedo che le relazioni familiari comunque sono sempre molto analizzate, i temi politici, anche il modo in cui la politica entra dentro le storie delle persone, i luoghi, il racconto dei luoghi, insomma, in realtà alla fine sono i grandi temi di tutto il cinema, sempre, magari sono le declinazioni che si capiranno di più a partire da domani sera, naturalmente, che sono state interessanti per il modo in cui hanno raccontato questo momento storico, anche perché questo è un momento molto particolare in cui, se dovessimo filmare davvero la realtà, avremmo sempre tutti la mascherina, il distanziamento, non penseremmo ad altro, invece ti accorgi che comunque ci può essere questo, ma c'è anche una vita che entra in dialogo con tutto quello che stiamo vivendo.
Ma sì, hai fatto una giusta riflessione, perché molti film, anche non parlando dell'oggi, però ci raccontano tanto del momento anche terribile che stiamo vivendo, non solo per la pandemia, ma sono riflessioni sullo stato di alcuni paesi che vivono una situazione drammatica a livello proprio personale e ovviamente sociale e politico, e molti film riflettono su questo, insomma, un po' in tutte le sezioni, e lo dicevamo anche con le due curatrici, direttrici, insomma, delle altre sezioni, che anche nelle loro sezioni c'è questo desiderio degli autori,
la critica delle giornate degli autori,
sì, di confrontarsi con il presente, sì, appunto, magari alludendo a un passato più o meno prossimo, ma insomma, stanno cambiando tante cose intorno a noi, no? Ecco, tu sei una donna, oltre ad essere, insomma, una scrittrice, che quindi è abituata a riflettere anche la situazione della donna.
Sì, io credo che in questi 2 anni, siccome si parla molto di corpi, parlo del cinema, parlo anche della letteratura, no? Siamo molto chiamati a riflettere sul corpo, che è stato ed è una sorta di luogo del pericolo ormai per noi, perché siamo tutti potenzialmente contagiabili, ma soprattutto siamo tutti potenzialmente contagiosi, quindi il rapporto con il nostro corpo si è sviluppato attraverso 2 linee, una delle quali sicuramente, oltre che della paura, del senso di protezione per gli altri, l'altra è sicuramente anche di diffidenza verso noi stessi, verso l'altro. E credo che più o meno volontariamente, quando vivi una situazione così compressa ma così precisa per molto tempo, così a lungo, in qualche modo la riflessione sul corpo arriva in ciò che scrivi, anche se stai scrivendo un libro, un film ambientato su Marte in un'altra epoca, però visto che la tua mente è impegnata in questa sorta di guerra quotidiana, in ingaggiata in questa riflessione, sicuramente poi travasa, è normale, è probabilmente anche giusto, e sappiamo che il corpo delle donne da sempre è il luogo politico per eccellenza, si scrivono le leggi sul corpo delle donne, sulla decenza, sulla gravidanza, sull'interruzione di gravidanza, sulla sensualità, ogni fatto che riguarda il corpo delle donne è un fatto politico e patriarcalizzabile tendenzialmente, quindi sì, ecco, credo che questa attenzione sia anche per questo, oltre che naturalmente per i vari movimenti, le nuove ondate che negli ultimi anni hanno sollevato problemi che forse erano rimasti un po' sotto la cenere.
Hai visto 19 film di Orizzonti più i cortometraggi, quindi non so se hai avuto il tempo di vedere qualcos'altro nelle altre sezioni, però se l'hai fatto sarebbe bello avere la tua opinione, dove puoi parlare.
Purtroppo sì, ho visto solamente il film di Almodóvar la prima sera, perché appunto avendo preso così sul serio questo ruolo non me la sentivo di intasarmi con altre visioni, anche se c'erano molti bei film fuori concorso nelle altre sezioni che avrei voluto vedere e che sicuramente vedrò. E a me è piaciuto molto il film di apertura che abbiamo visto tutti e che, per cui appunto non ero giurata, e è stato, a proposito di corpo delle donne, si parlava di corpi delle donne, mi è piaciuta la comparazione tra la gravidanza di un adolescente e quella di una donna invece più vicina alla mia età, mi è piaciuto l'equilibrio, è stata una visione sicuramente piacevole per me.
Io riporto il discorso, come dire, su un versante un po' frivolo, ma essere giurate significa anche farsi coccolare. Ma svegliamo questo lato anche, no? un po' meno serioso, posso, Federico?
Perché
insomma i giurati e le giurate godono di alcuni privilegi, che sono quelli di avere accanto delle persone che si serve qualcosa. Non schiavi, cioè delle persone gentili alle quali tu puoi chiedere: vorrei mettermi a posto i capelli perché stasera voglio fare proprio la passerella, magari. No, ma insomma,
funziona così?
No, ecco,
sì che funziona così.
Diciamo che parlavamo di donne, di cosa fanno le donne fanno 100.000 cose durante una giornata, no? Si occupano della famiglia, lavorano, sono multitasking, così ci dicono, fanno quattro cose dove ne dovrebbero fare solo tanto una, sono abituate a truccarsi, siamo abituate a truccarci, a sistemarci, a renderci per il più perfette possibile nei ritagli di tempo, e siamo brave in questo, cioè non so, io ho imparato a truccarmi a 14 anni e più o meno ho passato poi tutta l'adolescenza a sapere cosa mi stava bene, dove potevo comprare i migliori trucchi a meno prezzo, eccetera, e poter avere qui qualcuno che se ne occupa ti fa svegliare dicendo: oh, mamma mia, potessi avere un'ora intera per stare davanti allo specchio e vedere la versione migliore di me, perché poi essendo dei professionisti non ti mascherano, no? Ti tirano fuori, valorizzano ciò che già hai. A me piace molto questo concetto del valorizzare, non del nascondere, anche negli abiti. Io prima di venire qua ho chiamato Marco De Vincenzo, che è uno stilista messinese, un mio amico, lui lavora sia per Fendi, fa le borse, disegna le borse, le scarpe anche, e si occupa degli accessori, però ha anche una sua linea, era il mio compagno di banco del liceo, quindi l'ho chiamato e ho detto: Marco, io voglio naturalmente portare lo stretto e Messina avanti, quindi voglio vestire i tuoi abiti anche perché mi piacciono, scegli quelli giusti per me, tieni conto che io non sono normopeso, ma non sono magrissima, non sono una delle due modelle che va ovviamente in sfilata, quindi pensa degli abiti che possano andare bene per me. E lui, che è appunto un artista vero, un artigiano vero, è arrivato a casa mia alla fine di luglio con tutti dei vestiti che erano perfetti per me, per il mio corpo, per le mie curve, che comunque insomma non sono enormi, ma sicuramente esistono.
Praticamente un sogno.
Ti piacerebbe a te, Angela, vero?
Ma certo che mi piacerebbe, no, ma io trovo che sia bello, insomma, come dice Nadia, voglio dire, siamo ognuno di noi ha tante facce, no?
Ma non
quindi
succede che magari qui ti truccano tutti i più bravi truccatori con i prodotti meravigliosi e poi dici non ti piace?
Io credo che possa succedere. Nel senso che sono convinta che mi è capitato di vedermi truccata con le migliori intenzioni e di vedere una maschera, e in quel caso io purtroppo ho dovuto
detto.
Sì, l'ho detto, perché io credo credo che ognuno di noi debba portare in giro una versione di sé in cui si rispecchia. L'ho detto e ho magari precisato alcune cose e magari siamo arrivati a un risultato soddisfacente. Devo essere sincera, in queste occasioni qui non so per quale magia combinatoria io mi sono vista proprio come vorrei sempre vedermi, però un'ora al giorno, anche a me se non concesso di avere qualcuno che lo fa un'ora al giorno, chi ce l'ha sempre?
C'è
tutti
poi chi
i giorni.
Scrive per me,
esatto.
Tutto allo specchio.
Poi io sto davanti allo specchio tutto il tempo a farmi dei selfie, per carità, però mandarli a tutto il mondo, però poi purtroppo non c'è il tempo.
No, ma infatti io gliel'ho detto l'altro giorno quando appunto abbiamo avuto modo di passare quella insomma piacevole serata assieme, Nadia, una di noi umana, perché si fa i selfie con gli abiti belli,
sì, io anche sempre il rossetto in borsa, penso che non ci sia, non so, fatto, no, non ci sia niente di male, anzi. Ma anzi tutto ciò che è femminile è stato sempre sminuito come frivolo, mentre magari tutto ciò che è maschile è stato istituzionalizzato. Naturalmente sto usando queste categorie, sì, in modo molto primitivo, quindi come a me sono concesso che il calcio sia maschile e il trucco femminile, però io darei pari dignità a entrambi, quindi non c'è motivo di
vabbè,
non...
Del resto questi sono temi che tu, sì, hai sempre sviluppato, quindi no?
Sì,
nel senso,
sì,
che ma... ti sono cari anche come scrittrice, insomma.
Assolutamente, ecco. Sì, ma tra l'altro l'estetica è un tema superficiale solo in superficie, certo, perché poi se appunto c'è per esempio tutto un discorso di estetica per i malati e le malate durante la chemioterapia, c'è un discorso di estetica a volte anche di chirurgia come riappropriazione di sé, e quindi in realtà il rapporto col proprio corpo, con il proprio aspetto, soprattutto in questi anni in cui per fortuna si parla più che altro di positività del corpo, quindi non di adeguarsi a degli standard ma proprio di un certo raggiungimento del benessere, io lo trovo invece molto importante, anche perché invece veniamo da dei decenni in cui si è tesi un po' a schiacciare l'immagine soprattutto femminile verso dei modelli unici, prima molto formosi, poi molto magri, adesso si sta affermando questa varietà, mi piace più il termine varietà di diversità, perché diversità implica sempre che ci sia uno standard, invece questa possibilità di varietà di corpi, di visi, di difetti, di giusto desiderio di apparire migliori, però appunto in pace con sé, che io trovo molto, molto interessante e molto giusto, soprattutto per le donne, perché dà anche un senso di libertà.
Questo è un discorso serissimo che dovremmo cominciare a fare alle ragazzine a scuola, perché
assolutamente. Vabbè, dobbiamo purtroppo salutare,
sì,
Nadia Terranova, e no, dovremmo cominciare a fare il programma, perché tutto il giorno che continuiamo ad avere ospiti e non abbiamo ancora fatto
bello,
quello che
dai.
Dobbiamo fare, ovvero parlare dei film della giornata di oggi.
Sì, messo a velocità supersonica lo faremo.
Quando esce il prossimo libro di Nadia Terranova?
Speriamo all'inizio del prossimo anno, del 2022. Questi 10 giorni sono stati un po' rubati alla stesura, che diciamo è addirittura di arrivo, però è stato un bel furto, decisamente
un bel furto. Un'esperienza utile da cui
unica.
Poi attingere, no? Magari un po'.
Sicuramente, sicuramente sprigionerà i suoi effetti non solo su quello che sto scrivendo, ma molto a lungo.
Bene, grazie Nadia.
Grazie,
domani
grazie
sentiremo ti diremo se siamo d'accordo con voi o meno. E in bocca al lupo per tutto.
Crepi.
E noi ci ascoltiamo un'altra canzone e continuiamo fra poco con The Soup of the Day.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia. Parliamo dei film di questo venerdì 10 settembre e cominciamo con forse il grande evento della giornata, che è anticipato dalla cerimonia di premiazione con il premio Cartier Glory to the Filmmaker Award to Ridley Scott. Ridley Scott, che è anche il regista del film evento della giornata.
Sì, The Last Duel. Ne abbiamo parlato tante volte,
è arrivata la giornata. Storia vera, ispirata ad una storia vera, l'ultimo duello in francese nel periodo medievale legalmente autorizzato, film scritto da Matt Damon insieme a
Ben Affleck. Già premi Oscar,
quindi anche un ritorno di questa collaborazione fra i due, che è anche una bella cosa, no? E interpretato da loro insieme ad Adam Driver, a Jodie Comer, che è la villanelle di Killing Eve, che abbiamo nominato tante volte, lungo
Lungo, sì, lungo, però... 2 ore e 40, lo hanno scritto insieme a Nicole Olofsner, Olofsener, ecco, mica facile da pronunciare, ci voleva una donna per raccontare questa storia perché insomma è basata su uno stupro, quindi lo sguardo femminile secondo me era necessario, alcuni hanno detto però si sente il peso del Me Too, si sentirà anche però visti i fatti di cronaca, che si senta va bene.
Infatti.
No? Ecco, quindi non ci lamentiamo.
Ridley Scott ha 84 anni.
È un ragazzino.
Ed è super produttivo comunque.
Certo,
ha
appena finito di girare House of Gucci, di cui io vi ho, come dire,
di nuovo
raccontato.
Con Adam Driver, a proposito, di cui tutti i retroscena.
In retroscena perché hanno girato sotto casa
finestra.
Mia, guarda un po'.
Ecco, ti vedo col cannocchiale che guardi Adam Driver vestito da Mr. Gucci che passa
sì.
Sotto.
No, non li ho mai visti perché arrivavano sempre. Non hanno girato sto casa mia, però non troppo lontano, e hanno occupato una piazza enorme, e non ti dico le roulotte, cioè praticamente un appartamento normale romano, era tutto oscurato, arrivavano con queste enormi macchine lunghissime, via, non si vedeva niente.
Il film passa questa sera appunto preceduto dall'assegnazione del premio a Ridley Scott, c'è grande attesa anche per il red carpet perché sappiamo che le star sono accompagnate da personaggi importanti, insomma la grande attesa, diciamolo, è per J.Lo,
è tutta per lei.
Qualcuno l'ha vista ieri sera, mi hanno detto che è altissima, tu l'avresti detto?
Non ci posso credere, ma nemmeno guarda.
Io avevo pensato che avrà avuto...
Ma figurati, ma l'hai vista come gira? Con 25 centimetri di sottofondo come Lady Gaga.
Comunque sono passati per il Cipriani, mi dicono, ho anche un amico che è andato al Cipriani apposta, ma è arrivato quando lei era già andata.
Anch'io sono andata al Cipriani, ma non li ho incontrati.
Anche tu sei andata al Cipriani, però nel granaio.
Nel granaio dei Cipriani. Ma lei Cipriani Torcello? O Cipriani comunque l'hotel?
Adesso non lo so.
Perché l'hotel c'ero anch'io.
Comunque, vogliamo parlare dei granai del Cipriani, parliamo. Che sono un posto meraviglioso dove c'è stata la festa di America Latina,
sì.
Dove
posto
tu sei stata
veramente
invitata.
Stupendo, sì. Posto bellissimo, la vista su Venezia meravigliosa, di fronte alla chiesa di San Giorgio che è una delle più belle della città, insomma un recupero meraviglioso di uno spazio che erano dei granai, ecco, e adesso sono una cosa di lusso.
Mangiato bene?
Mangiato anche molto bene, sì.
Tutti vestiti Gucci?
No, i ragazzi sì, però no. Ovviamente
parliamo
ragazzi,
dei gemelli di Innocenza,
chiaramente sono insomma come dire tra i testimonial fissi di Alessandro Michele, che non c'era mio grande scorno, sì, perché sai che io lo amo follemente,
speravo di vedere lui più che
sì, speravo di propormi come anch'io come testimonial perché perché lui fa spesso campagne con persone comuni.
Mature,
antipatico, comuni. Ma comunque comuni, e quindi anche certo, perché no?
Vogliamo parlare dei film finalmente dei film
finalmente
concorso
film,
di
dai,
oggi
su.
Che sono due, uno è On the Job, The Missing Eight,
e l'altro è Notre Monde di Stéphane Brisé. Andiamo, esatto. di corsa. Ma del resto On the Job, The Missing Eight dura pochissimo, solo 3 ore e 40, quindi si può andare veloci.
Film filippino che peraltro è un sequel perché c'era una prima parte che si chiamava On the Job e basta.
Esatto. E lui è Eric Matti. Si parla di corruzione politica, di giornalismo, e anche di come si possa vivere in una situazione di disagio totale all'interno di un carcere, insomma le trame e sottotrame sono tante, visivamente un film davvero sorprendente, molte persone, forse l'ho già detto, mi chiedevano ma come, ma l'ultimo giorno ci date queste 3 ore e 40, Love Diaz, ma non ce la facciamo, ho incontrato invece molti spettatori, compreso il nostro Matt Micucci, che ha detto io sono impazzito, perché il tempo volava, perché il film è divertentissimo. Ecco, non è il contrario di Love Death, succedono un sacco di cose, mm-hmm. È un montaggio bello,
bello serrato,
sì. E c'è una canzone, allora la colonna sonora è strepitosa, ma all'inizio c'è una scena di tortura, io non mi dimenticherò mai più quella canzone, e a coprire le urla Delilah di Tom Jones.
Ma dai.
Sì, per cui ormai è diventata la mia ossessione.
Stavamo parlando di On the Job, The Missing Eight, il film filippino in concorso di oggi, che dura 208 minuti, mentre l'altro film in concorso è un film francese di cui parlava Angela poco fa, si chiama...
Un altro mondo
che fa parte di una trilogia, il terzo film di una trilogia
sul mondo del lavoro. Secchi, poco più di 90 minuti, 96 per la precisione.
Il protagonista è sempre Vincent Landau,
l'attore feticcio che a Cannes aveva vinto il premio, insomma, per l'interpretazione maschile con La legge del mercato. Lui è al solito al meglio. Che dici, Mauro Gervasini? Benvenuto.
Beh,
certo, perché io lo so che lui ama Vincent Landau profondamente come me, e quindi certo, puoi anche smascherarti.
Infatti.
Benvenuto nel frattempo a Mauro Gervasini, che i nostri ascoltatori conoscono perché settimanalmente ci ricorda di cosa tratta il nuovo numero di Film TV.
E, mi accorgo solo adesso che è una sedia a dondolo.
Ci ha messo quanti anni a scoprirlo? Sono sempre quelle. E soprattutto funzionano benissimo, perché tutti qua, quando si siedono,
si rilassano
anche chi non vorrebbe farsi intervistare, poi invece diventa particolarmente disponibile. Allora, dicevamo, trilogia, ultimo film, Vincent Landau, questa volta nel ruolo di un dirigente, quindi da una prospettiva diversa.
Cosa pensi? Ma tutto il bene possibile. No, nel senso, il film è, come diceva Angela, è, diciamo che chiude, forse non definitivamente, questo non lo so, ma sicuramente chiude un percorso che Brisé ha cominciato a fare sul rapporto tra cinema e lavoro, che è un rapporto che sembra banale, ma in realtà non è che sia particolarmente frequentato, e lo ha fatto nei primi due film dal punto di vista degli operai, utilizzando degli attori che non erano tali, cioè a parte i protagonisti, Vincent Lindon è un po' il trait d'union di questi tre film, e tutti gli altri attori erano veri operai, personaggi non, e in questo caso invece racconta una storia dal punto di vista di un imprenditore, che è un imprenditore che, nonostante sia perfettamente inserito nel sistema industriale di cui fa parte e in cui è un membro importante, sta cercando di ostacolare una dismissione di un'azienda, che è la sua azienda, e perché la cui azienda è all'interno di un circuito multinazionale, e quindi le decisioni non dipendono solo da lui, ma appunto sta cercando di mitigare queste decisioni, ed è un film di una contemporaneità, mi sembra, davvero rimarcabile.
Direi che ci ascoltiamo una canzone, dopodiché facciamo parlare sembra brutto,
se vuole
chiediamo a Mauro di parlarci di Orizzonti, ma in particolare della sezione dei corti di Orizzonti, dove lui è coinvolto anche in maniera diretta, forse più dire.
Vengo da lì, tra l'altro, nel senso che stanno facendo la proiezione, l'ultima proiezione, quella con le delegazioni, con i registi, e sta per terminare, insomma.
Quindi ci ascoltiamo un pezzo e poi parliamo dei cortometraggi e della sezione Orizzonti.
Fred Film Radio.
Riprendiamo The Soup Today dalla Mostra del Cinema di Venezia, al terzo piano del Casinò, dal Lido di Venezia, dove c'è l'area stampa, e insieme ad Angela e a Federico ci ha raggiunto poco fa, qualche minuto fa, Mauro Gervasini, che è anche colui che ha l'ultima parola sui cortometraggi.
L'ultima parola ce l'ha sempre Alberto.
Ce l'ha sempre il direttore.
Però diciamo che sono coordino un pochettino la gestione.
Cosa vogliamo dire sui cortometraggi di quest'anno? Il livello com'è?
Guarda, So che sicuramente avete parlato anche voi del fatto che questa è una mostra molto varia, insomma, al di là poi della, di quello che piace o meno ai singoli spettatori, e la selezione dei cortometraggi rispecchia questa varietà. È una costante delle selezioni dei cortometraggi di Venezia avere una varietà geopolitica, e questo è il primo punto. In questo caso però abbiamo anche spaziato un pochettino di più sui formati, e ci tengo a sottolineare questa cosa perché ci aiuta con la selezione Carla Vulpiani, che è una esperta, cioè si occupa di cortometraggio da molti anni, ma si occupa in particolare, con particolare piacere, del cortometraggio d'animazione. E quindi la vera grande novità di quest'anno è che ci sono, su 12 cortometraggi in concorso Orizzonti, ce ne sono ben 3 di animazione, 2 animazioni vere e proprie, e una invece un'animazione sperimentale in stop motion che utilizza dei materiali d'archivio. Si chiama Los Huesos questo film in particolare, ed è un film cileno, e le altre due invece sono La Fede a Robert, che è un film francese molto particolare, uno sembra quasi un manga, così insomma molto particolare, The Fall of Ibis King, che invece è un film irlandese che ci è sembrato particolarmente interessante e importante avere, perché la scuola di animazione irlandese in questo momento è sicuramente la più importante d'Europa, e lo ha dimostrato anche il fatto che, se non ricordo male, negli ultimi 5 anni ben 2 film irlandesi di animazione, e naturalmente è un paese piccolo, quindi non è che ci dobbiamo aspettare un esercito di titoli, però ben 2 film irlandesi di animazione hanno avuto la nomination all'Oscar. Quindi questo a dimostrare che c'è un tessuto, e noi l'abbiamo, insomma, in qualche modo siamo riusciti a intercettare questa cosa. Sono molto contento. Poi sono belli naturalmente anche gli altri film, non sto facendo una, non è una classifica la mia, però mi piaceva sottolineare questo aspetto perché effettivamente c'è stata un'attenzione particolare.
Angela?
Allora, io volevo anche approfittare di Mauro per parlare di altro, insomma, non solo dei corti, e farci dire da lui a fine festival, perché ormai siamo a fine festival, che impressioni ti porti dietro?
Credevo mi chiedessi qual è il mio leone d'oro. Non posso dirlo.
Ormai io a giochi fatti si può dire.
Ma tu ce l'hai un leone d'oro?
No, io ho il film che mi ha molto colpito, l'ho sempre detto qual era, quindi, ma non c'è mica niente di male.
No.
Allora, tutti i film sono belli, tutti, nessuno escluso, però è chiaro che c'è quello che ti ha colpito di più, e questo non significa influenzare
ormai hanno deliberato.
Ormai hanno deliberato, sì, quindi. Poi pensa se siamo noi a pensare.
No, non era per quello, è che faccio fatica a deciderne uno solo, nel senso che dovrei in qualche modo focalizzare quello che, per esempio, in Orizzonti ce ne sono, ripeto, me ne sono piaciuti veramente tanti, me ne piacciono veramente tanti, forse i 3 di Orizzonti che così, per quella che è la mia sensibilità e il mio interesse specifico, sono molto diversi tra di loro, e sono Atlantide di Yuri Ankarani, Pilgrims, cioè Pellegrini, che è un film lituano, non chiedetemi di dire il nome del regista perché è assolutamente impronunciabile, però forse di questo ne avevamo già accennato. Ci tengo particolarmente a questo film perché il suo cortometraggio nel 2017 era qua, quindi per noi è comunque per la selezione è comunque un passo importante. Questo è il suo esordio nel lungo, quindi lo abbiamo un po', diciamo così, cresciuto noi, ecco, dal punto di vista dell'attenzione festivaliera. E il terzo, più ci penso e più penso che sia un film bello, mi piace citarlo perché è stato a un distributore italiano, si chiama A Plein Temps, ne avrete sicuramente parlato, è il film con Lorca Lamica, è un'attrice strepitosa. Il film a tempo pieno è il titolo, però non so se rimarrà con il titolo letterale, però il film è stato comprato da un distributore, quindi uscirà nelle sale italiane, quindi sarà possibile vederlo.
È quello del Blackout?
È quello della è quello.
Vedi, bisogna storcere le cose, però poi le dice.
Condividi?
Io condivido abbastanza, il film francese l'ho amato moltissimo anch'io, e anche Atlantide trovo che sia veramente uno dei grandi film di quest'anno, una scoperta. No, lui non è una scoperta, però
è molto interessante, no?
Hai visto il film?
Sì.
Purtroppo questo non l'ho visto, visto quello che aveva vinto Locarno qualche anno fa, di cui non ricordo il titolo, però sicuramente lui, insomma, mi ha colpito per questa
con questo film penso che veramente abbia avuto una sorta di consacrazione, insomma. Tra 4-5 anni avremo, se tutto va bene, il prossimo, perché lui, essendo un artista totale, facendo tutto da solo.
Fa tutto lui, sì.
Tutto.
Uffici
lui
mette
gira,
3 anni
monta,
a farlo, perché fa tutto lui.
Tutto.
Anche Rani,
le
che
immagini.
Ricordiamo.
Capisci che lui, insomma, è un impegno, da questo punto di vista, c'è un travasso tra il mondo della videoarte e dell'arte dal quale proviene.
Faccio più fatica invece, ancora più fatica, per quanto riguarda il concorso, perché mi sembra che davvero, insomma, non dobbiamo dirlo noi, però mi sembra che sia stato anche molto commentato il fatto che la varietà e la qualità del concorso è tale per cui, insomma, c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Io continuo ad amare molto il film che peraltro è in sala, il film di Paul Schrader, The Card Counter, che si intitola Il collezionista di carte in italiano. Mi ha fatto molto piacere che ci sia stato una forte, diciamo, una bella accoglienza del film francese Illusion Perdue di Xavier Giannoli, perché secondo me non era così scontato, essendo un film in costume di 144 minuti. Quindi,
invece,
insomma,
ha avuto un riscontro pazzesco,
ottimo,
è piaciuto moltissimo.
Un ottimo riscontro. Non possiamo non citare i film italiani, perché questo è l'anno un po' del cinema italiano, quindi sicuramente. Poi, naturalmente, io tra i 5 c'è qualcuno che preferisco piuttosto che altro, ma qui preferisco però non si può non citare, perché comunque, insomma, questo è davvero un po' un festival laboratorio per il cinema italiano, e ci sta tutto, no, che si discuta di questo, dei film in concorso. Mi piace molto, è un po' il mio genere, il film che è passato oggi, filippino, On the Job, The Missing Eight, perché è un poliziesco, finalmente un poliziesco vero, cioè di quelli che non, come dice Chabrol, diceva il polare, io uso il polare come il poliziesco come mezzo di trasporto, perché ovviamente gli interessava dire altro attraverso il genere. Questo invece è un film che certo vuole anche, ha anche delle ambizioni, fin sulla politica, sulla corruzione della politica, tutto quello che si vuole, però è soprattutto un poliziesco, e quindi questo mi piace molto. Mi sembra grande varietà anche in questo caso.
Però hai visto, ci troviamo d'accordo sul film.
Infatti,
del cuore.
Sono anche sorpreso.
Qual è il tuo? È On the Job?
No, il mio film del cuore è sicuramente quello di Schrader.
Ah, certo. Beh, Schrader, ma non so, guarda, che dire di questo,
che
di
ci
questo
sorprende
regista.
Ogni volta riesce a sorprendere.
Riesce a sorprendere. È vero che lui ragiona su dei percorsi spirituali, esistenziali, che hanno a che fare con individui singoli, e che in qualche modo ritornano da Taxi Driver, perché è una quadrilogia quasi, Taxi Driver, American Gigolo, Lo Spacciatore, The Late Sleeper, e questo film. Tutti hanno come caratteristica il fatto che i protagonisti non dormono mai, alcuni perché non dormono proprio perché psicologicamente sono insonni, oppure American Gigolo perché lui fa un mestiere per cui la notte ovviamente è al lavoro, ecco.
Non avevo notato questa particolarità, però in effetti ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco in The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema. Fred, continuiamo il nostro Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia. Angela ha una corrispondenza intensissima, io cerco di sbirciare il suo WhatsApp ma non riesco perché sono ceccato.
Ma guarda che se avessi potuto sbirciare bene, sì, insomma, avresti scoperto che è la nostra Martina Tonarelli che mi sta dicendo che l'ospite che stiamo aspettando per parlare di cinema italiano, cioè Vincenzo Bugno, è già là e ci aspetta nell'altro studio.
Pensa un po'. Comunque sono le 5:30, quindi non abbiamo tutto questo, dobbiamo dirvi un sacco di cose in 5 minuti, aiuto,
ce la faremo.
Non mi ero reso conto che avevamo
a volo d'angelo.
Allora,
chiudiamo.
Due film di orizzonte di oggi che non abbiamo nominato. Uno è Wela, Anatomy of Time, del quale ci parla la nostra Angela Prudenzi.
Protagonista una donna in varie fasi della sua vita, siccome parliamo di anatomia del tempo, il racconto non è lineare ma anzi è spezzettato, magnificenza assoluta a livello di immagini, si usa la storia privata per raccontare vicende politiche della Thailandia.
Mentre Nosori, che vuol dire rinoceronte, è il nome del protagonista, il soprannome del protagonista del film ucraino.
omen nomen, come si potrebbe dire, perché stiamo parlando di un personaggio piuttosto massiccio, un criminale di mezza, cioè un pesce piccolo del crimine, che però ha una sorta di evoluzione, o forse meglio dire involuzione, almeno da un punto di vista morale, che coincide anche con la crescita altrettanto difficoltosa del paese, perché si comincia quando l'Ucraina è ancora, il film comincia quando l'Ucraina è ancora, diciamo, sotto il giogo sovietico, e poi dopo si arriva invece a tempi più vicini ai nostri. Stiamo parlando di un paese che, come potete immaginare, sta vivendo delle crisi politiche, umanitarie enormi, e il film secondo me cattura molto bene l'atmosfera che si vive. Faccio notare che tutti i film dell'est, quindi non solo ucraini ma anche russo, lituano, che ci sono stati in questa mostra, hanno come punto di contatto la violenza come linguaggio, e questo non fa eccezione, ecco, da questo punto di vista. Io credo che sia un elemento di riflessione questo, insomma.
Ne abbiamo detto più volte che alla mostra del cinema di quest'anno ci sono vari titoli che hanno a che fare col mondo della musica, sia nelle sezioni ufficiali che in quelle non ufficiali. Oggi ce ne sono diversi. Uno si chiama De André, hashtag De André, storia di un impiegato, ed è una, se ho ben capito, una per la regia di Roberta Lena. È una rivisitazione di un album di Fabrizio De André, che aveva tratto uno spettacolo teatrale che ha portato in giro. Dico bene?
Benissimo.
Benissimo, speriamo.
Che è storia di un impiegato. Allora, la caratteristica del film è che finalmente, credo per la prima volta, il film non è su De André Fabrizio, ma su De André Cristiano. Perché in realtà è Cristiano De André che ripropone in questo spettacolo che lui ha studiato insieme a Roberta Lena uno dei più celebri dischi del padre, che, lo ricordo, è, come si diceva all'epoca, un concept album, quindi ha una traccia, i pezzi hanno una traccia uh-huh. comune, e del resto il titolo già un pochettino lo si intuisce. Però chiaramente Cristiano De André, che come tutti sappiamo è un musicista eccezionale, diplomato al conservatorio, polistrumentista, ha seguito spesso il padre in tournée come musicista, e naturalmente è anche un film sul suo rapporto con la musica del padre, e non solo con la musica, perché poi c'è tutta un'aneddotica che lui racconta del suo essere bambino con Fabrizio De André, insomma, soprattutto la vita che ha trascorso in Sardegna, dove che è un po' l'epicentro del film, uh-huh. l'epicentro creativo, no? La loro casa in Sardegna racconta delle cose molto molto divertenti. Alla fine del film ci sarà una breve esibizione
in sala d'Arsena questa sera. Il film passa alle 21 e dopo, a seguire, appunto, c'è un breve concerto di Cristiano De André. A proposito di musica, oggi
non canta Ornella Vanoni,
che però
è protagonista di un documentario su di lei, di Elisa Fuxas, che passa alle giornate degli autori,
è già passato oggi,
La Ornella Vanoni è stata premiata, il film è stato premiato come colonna sonora al primo soundtrack, ma diciamo che è stato consegnato a lei, ecco.
Ah, non lo sapevo questo, vedi,
sì,
non lo sapevo neanche io,
visto?
Però la prudenza è informata,
sì, e spero che possiate anche lasciarmi dire che si sa chi ha vinto, si sa anche chi ha vinto la settimana, ma non si può dire fino alle 19, ma le giornate sono state vinte da Immaculat, film di cui abbiamo parlato ieri o due giorni fa, non mi ricordo.
Bene,
più o meno.
Molto velocemente segnaliamo Ennio, il film di Tornatore, che così,
a proposito di musica,
a proposito di musica, che rielabora un'intervista che Tornatore aveva fatto a Morricone, con una serie di interventi di vari personaggi. 150 minuti, per chi fosse interessato, alle 18 oggi in Pala Biennale. Mentre mi sembra molto interessante, proprio due parole, vorrei che me le...
un altro film,
La macchina delle immagini di Alfredo.
Io volevo finire invece il discorso sulla musica.
Hai
perché,
ragione,
perché c'è Lovely Boy, film della giornata degli autori, che è incentrato sulla scena romana trap, con un protagonista che, come dire, assurge ai fasti per poi precipitare rovinosamente, straordinariamente interpretato da Andrea Carpenzano e Francesco Lettieri è il regista.
Mi sembrava però molto interessante anche questo film, La macchina delle immagini, che per la storia di questo cineoperatore attore che è stato così colui che filmava le immagini per il regime fascista, che poi trovandosi in Albania con l'ascesa del comunismo è diventato invece...
Eh sì, già che c'era, faccio cambio cambio casacca.
E... Beh, ha già detto tutto lui praticamente.
Basta, ma infatti l'hai
no,
detto.
Deve essere molto interessante.
No, è molto
la regia di Roland Seiko.
La regia è molto interessante, è l'ennesimo, tra virgolette, film, prima citavo lo Suesos, che lavora sugli archivi, però lavora in maniera assolutamente creativa, quindi non è una riproposizione, è come se... Cioè, a volte ti chiedi, ma l'ha girato adesso? Cioè, questo è un filmato? Sì, gioca molto su questo aspetto immaginifico e su questa capacità di... Beh, c'è anche un gran lavoro di montaggio. Insomma, posso anche dire che è piuttosto divertente il documentario, quindi siccome credo che ci siano ancora dei biglietti, se qualcuno ha la... Ci sono dei biglietti anche per... Ho visto prima, perché ho sbirciato, ci sono ancora dei biglietti anche per la proiezione al Pala Biennale di cui dicevi prima, adesso non mi ricordo più il film... Non credo che sia
quella di Morricone.
Quello di Morricone, sì, quello di, che peraltro io purtroppo il film non l'ho visto ancora. E insomma, spero di recuperarlo al più presto.
Dobbiamo chiudere perché fra qualche minuto inizia la round table sul cinema italiano. Quindi Angela deve scapicollarsi come Cenerentola.
Mi ha guardato male.
No, devo raggiungere la delegazione dei cortometraggi quando esce dalla sala.
Si
giardino.
Dice sempre così.
No, ma è vero.
Agli inviti.
Grazie a Federica Scarpa e a Giacomo Colussi che si sono occupati della parte tecnica. Noi torniamo domani per l'ultimo appuntamento della mostra di scena di Venezia,
no?
Ma voi rimanete su Fred perché fra poco inizia una round table sui film italiani. Prima il nostro Mauro Gervasini non si è sbilanciato, però magari qualcosa uscirà fra poco nella round table, perché lui non c'è.
Certo.
Ci troviamo domani. Ciao.
Fred.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kutersik.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.